Quindi ci troviamo molto d'accordo. Sono stati spesi milioni per progetti su scuole aperte, recupero contro la dispersione. Tra l'altro noi abbiamo fatto ancora dobbiamo essere pagati per dire dove non so dove sono andati a finire i soldi. Ecco, noi stiamo vivendo questa doppia verità.
Scusa, da chi dovete essere pagati? E siete, avete utilizzato il
nostro... No, gli errori sono amministrativi locali.
No, ma dovete avere dei soldi da un pubblico e amministrazioni locali. C'è un fondo di garanzia fatto da noi, per cui andate a Banca Etica o a Banca Prossima e vi danno tutti i soldi, senza garanzia.
No, ma questo è un problema di errori amministrativi. No, questo ultimo è l'F3, no?
Ma non c'è niente, se voi avete un credito... Basta che ce l'avete, quelli vi danno la dice. Scritto.
No, ma mi interessava la provocazione sulla scuola, perché uno dei problemi che abbiamo qui a Scapia, e fra i presenti la maggior parte delle associazioni si occupano di formazione e recupero scolastico, formazione al lavoro, formazione alla cittadinanza, recupero scolastico. Ecco, vorrei che dai presenti venissero fuori sollecitazioni e indicazioni, anche dall'assessore. Io auguro che ci ritroveremo pure il prossimo anno, però con condizioni nuove, ecco. Manca un assessore alle periferie. Uno potrebbe dire, ma è necessario? Può essere necessario, perché se non c'è un aggregante a livello politico, tutte le nostre, in qualche modo, richieste e proposte non trovano un referente sul piano strutturale, perché la struttura ci vuole nella nostra società. Provocazioni. Grazie ancora a Carlo Borgomea, a voi la parola. Assessore, si è sentita provocata? No, meno male. Antonio, salve.
Posso, diciamo, rompere il ghiaccio più, non so se mi sento, se mi sento un po' adesso, perché mi sollecitava
l'intervento di Custodio Bartomeo, che è stato molto bello, e credo che la prospettiva che ha dato cambia un po' anche la visione che noi abbiamo di questi problemi. Ora, io conosco abbastanza bene, perché ho invitato Vincenzo Linarelli, io sono responsabile nazionale della comunità di Chiesa Cristiana, quindi conosco bene Vincenzo Linarelli, il gruppo Goel della Locride, sia per averli invitati al centro culturale Gesù Nuovo, sia per averli invitati a livello nazionale. E mi ha colpito molto, poi parlando con Linarelli così, in privato, a tavola, quelle chiacchierate che si fanno dove poi si cerca di capire bene come vanno le cose, il fatto che in quella zona ad altissima densità dranghetista, dove non si faceva nulla e non si fa nulla se non c'è l'avallo della dranghetta e della massoneria locale, l'ispirazione per creare le cooperative prevalentemente di tipo B, a quanto ho capito, è nata dall'impegno di un vescovo molto impegnato, che era Monsignor Brigantini, che adesso poi sta a Campobasso, il vescovo di Campobasso. Cioè, quando la Chiesa, qui è uno degli attori di un territorio, la comunità ecclesiale è rappresentata dal vescovo, quindi non solo dall'istituzione laica, no? Amministrativa, politica, eccetera, ha un ruolo di stimolo a che le persone si mettano insieme, cominciano a ragionare insieme, cominciano a progettare insieme, qualcosa incomincia a cambiare. Infatti poi Brigantini è andato via, ma comunque Goel è cresciuto con tutti gli attentati, l'ultimo che hanno fatto al ristorante a Monasterace, perché non accettavano i fornitori dell'Andrangheta ma volevano i fornitori del Goel. Ed è un discorso che secondo me si può avviare a livello di tutta la realtà, nazionale, insomma. Per cui gli attori sono anche questi. C'è un certo tipo di chiesa in Calabria, ma si può dire anche in Campania e in Sicilia, che questo atteggiamento di stimolo e di presa di coscienza non fa, anzi si può dire che fa l'opposto in certi casi, cioè c'è una connivenza o se non c'è connivenza c'è un silenzio che può essere estremamente pericoloso in quelle zone. Cangiali nasce dal fatto, mi diceva di Narello, che c'erano le vecchiette di Gerace, un paesino piccolissimo della Locride, ancora che lavora nel tombolo, che nessuna ragazza più o ragazzo sa utilizzare, per le quali queste vecchiette hanno insegnato alle giovani e ai giovani della zona a utilizzare il tombolo, e adesso Cangiali è diventato un luogo dell'alta moda, per cui adesso è stato Dubai, ma si presentano, vengono utilizzati i loro tessuti. Allora mi sembra interessantissimo anche vedere quali sono gli attori che possono innescare questo meccanismo per cui poi si crea rete sociale e dalla rete sociale si crea sviluppo. Perché se aspettiamo che questo venga da soltanto dall'amministratore o dal politico, eccetera, lo scoraggiamento viene dal fatto di sapere che abbiamo delle classi dirigenti, non parlo dell'assessore qui presente, ma insomma comunque abbiamo abbastanza esperienza e conoscenza.
Che ci hanno portato
a... Esatto. E quindi che non stiamo...
dobbiamo riparare a noi.
Ecco, questo
dobbiamo riparare a noi.
Volevo agganciarmi. Grazie.
Grazie Antonio. Altre sollecitazioni? Ci siamo.
Anche a me piaceva molto la diversa visione del problema, diciamo. Io ho fatto 9 mesi tra Milano e Padova, quindi per lavoro, e quindi ho notato chiaramente la differenza, perché una cosa è che ti dicono a nord è diverso, diciamo, ma un'altra cosa è vivere. E invece secondo me, diciamo, quello che anche che dicevi tu della scuola soprattutto e del mondo dell'università è una cosa su cui si può puntare, perché è vero che la Chiesa è un grande attore, anche questo, anche vivendo, diciamo, una realtà parrocchiale di Milano, l'ho trovata molto diversa rispetto a una realtà cittadina napoletana, nel senso che lì hanno proprio spazi diversi e attività che creano per i ragazzi che qui poi non hanno mai vissuto, diciamo. Quindi sicuramente, però, diciamo, non possiamo affidare questo ulteriore svolta, questo sviluppo solo alla Chiesa, perché non è l'attore principale che deve farlo. Invece secondo me, diciamo, quello che dici della scuola è fondamentale, però forse anche lì si dovrebbe vedere un nuovo modo di fare educazione, cioè anche avendo esperienza con i ragazzi scout, un ragazzo di 13 anni, se gli prospetti di stare 8 ore a scuola, stare 8 ore con i professori che pronti a valutarlo, sicuramente la dispersione scolastica tende ad aumentare piuttosto che a diminuire. C'è anche il modo di educare e di formare la persona che dovrebbe cambiare, però non so se in questo c'è una libertà nel poter variare, nel senso che poi tutte le regole scolastiche vengono da ministero.
C'è purtroppo una regressione in questi ultimi anni da una scuola che proponeva sperimentazione, giudizio, lavoro di gruppo, ricerca, siamo ritornati al libro di testo, al voto, alla selezione. Alessandro.
Grazie, sono qui, buonasera a tutti. Perché cerco sempre di dimostrare in modo molto sincero e attento, con la grande stima e anche, non so, una sorta di deferenza che sento nei confronti di questa esperienza, di questo centro, del lavoro della cooperativa. E quindi le giornate sono pesanti, però devo esserci, ho colto l'occasione, perché è sempre importante porsi una dimensione di ascolto, e quindi la relazione del dottor Borgomeo, anche se in parte, mi ha cresciuto in modo particolare. Prova a dare i flash sui tre punti che tu, no, padre, hai voluto toccare. Il tema della scuola e della scuola aperta fino a tardi mi ha suggerito un cambio di prospettiva e di riflessione, è veramente una riflessione che condivido, che anche un po' il cambio di prospettiva all'approccio che ci suggerisce Borgomeo, perché questa idea di spot, di scuola aperta fino a tardi, sembra quasi voler fortificare un approccio di delega e quasi rassegnarci ad una città di ombre e di pericoli, quindi teniamo aperta questa scuola fino a mezzanotte perché dobbiamo salvare i capitali più importanti, che sono i bambini e i bambini. Il tema vero è quello di creare una corrispondenza tra l'offerta educativa di un sistema scolastico, che deve essere tale, nella città, e della città tutta che deve diventare scuola, non perché ci sono i custodi, le aule e le cattedre e le lavagne, ma è una città che deve dare vita ad una corrispondenza di offerta. Questo sta diventando il mio cruccio, soprattutto sulle battaglie che devono andare a smantellare i contesti socioculturali di profonda marginalità sociale, dove poi si disegnano delle culture, in primo luogo quelle di criminalità organizzata o la subcultura comunque maschilista, quello della donna. Perché mettiamo caso che noi ragazzi l'abbiamo convinto. L'abbiamo convinto a un linguaggio diverso, l'abbiamo convinto che a 30 anni non sarà un disoccupato con due figli, quindi che per forza deve andare a spacciare, no? Ma abbiamo aperto con la possibilità di affacciarsi a una finestra e vedere scenari diversi. Ecco, quando finisce la scuola, a questo ragazzo deve essere concesso il diritto di avere un posto dove tornare da solo, nel suo tempo libero, nel suo diventare adulto, con le sue gambe. E quindi è per questo che come assessorato abbiamo voluto e ci stiamo riuscendo. Ecco, io 3 anni prima dell'inizio dell'incarico, veramente con grande umiltà, mi sono detta, ma non hai capito tu, e sei la fase turchina, e sei la fata turchina. Però ora, dopo una piccola esperienza che è leggera come una piuma, vedo e ho contezza di come nel pubblico ci sono delle risposte, soprattutto per quanto riguarda i fondi e la capacità che noi abbiamo come città, come attività di governo di impegnarli. Ed è l'obiettivo dei centri giovanili, cioè realizzare i nonni e una lettura densa e profonda della città di Napoli ci ha fatto scegliere come gruppo di lavoro di ritornare a ragionare sulla dimensione delle circoscrizioni e quelle 33 aree della città di Napoli: Poggio Reale, Vicaria, San Pietro a Paderno, Secondigliano, Scampia, cioè le municipalità sono aree già loro stesse molto variegate, Arenella, Pomero, Colle Amenei, già in se stesse. Allora puntare sulla creazione di un centro giovanile, una struttura dove i tanti ragazzi possano trovare questa corrispondenza e dove quindi ogni investimento pubblico, quell'euro investito, quell'ora in quella scuola, diventa moltiplicato al secondo, al terzo, perché trova una corrispondenza, non trovano un vuoto dopo, in quel momento in cui è finito. E i centri giovanili ci stanno aiutando anche a ragionare sul concetto fra centro e periferia, perché quando nella biblioteca di Redda a Ponticelli un ragazzo ci condivideva, come dire, quello che un po' tutti quanti viviamo, no? Il tema del luogo comune sulla città di Napoli, questi suoi studi all'estero e questi ragazzi, compagni del corso di ingegneria ad Harvard, che gli dicevano, no, tu veramente sei di Napoli, Napoli stanco, Napoli è camorra, lui diceva, sì, io sono di Ponticelli, però non Ponticelli periferia, sono di Ponticelli centro. E quindi c'è anche questa, come dire, costruzione su cosa è centro, cosa è periferia. Allora ci siamo detti con i centri giovanili, e partirà anche una campagna di comunicazione, cioè vivi il centro, vivi il tuo centro giovanile. Ne abbiamo aperto uno a Pianura, la Casa della Cultura dei Giovani, che è sotto la Montagna Spaccata. Adesso mercoledì abbiamo un centro a Soccavo, tra Galliano e Rione Traiano, nel polifunzionale di Via Pio Claudio. È il secondo edificio più grande a Napoli dopo Palazzo Fuga. Piccoli passi, l'area di Napoli, come dire, un'area importante, però anche lì stiamo dicendo, vivi il centro, cioè tu a Pianura hai qualcosa di importante e tu Pianura non sei un interesse periferico. Quindi io non sarei d'accordo con l'assessore delle periferie per, diciamo, rispondere in modo franco, anche se non ci vuole tra persone appassionate di quello che facciamo e soprattutto motivate e gratificate, perché c'è anche questo pezzettino del nostro impegno, cioè. E poi, come dire, il tema della classe dirigente. Ho con grande entusiasmo dato vita ad una scuola di formazione per pubblici amministratori, con l'ANCI, che abbiamo voluto dedicare ad Amato Lamberti, il professor Lamberti, fondatore dell'osservatorio Antifamorra, ma presidente della provincia. E questi sono ulteriori fondi ministeriali, con la nostra università, con il comune, con una squadra di competenze. Quindi abbiamo aggredito queste risorse e siamo risultati prima, e le quattro scuole nazionali dell'ANCI sono una a Napoli, una a Modena, una a Macerata ed un'altra a Firenze, e questo è un percorso di formazione e di racconto anche di tante cose che non si conoscono. Abbiamo tantissimi ragazzi con meno di 35 anni che non sono però, ecco, nelle esperienze blasonate e mediatiche di governo nazionale, ma sono quella semplicità dell'essere sindaci di comuni di 10.000 abitanti, consiglieri comunali, consiglieri municipali, e questa esperienza di formazione, ecco, è sicuramente una cosa molto bella, soprattutto quando parliamo di classe dirigenti, perché questa è una grandissima palestra soprattutto di accrescimento della dimensione etica di un ruolo pubblico quando siamo in carico, ma di un ruolo pubblico a prescindere, perché anche quando si è mamma si ha un ruolo pubblico in questo senso. Quindi allora lei, ti ringrazio per queste provocazioni, perché poi avevi detto, cioè io ho risposto, non mi hai provocato perché non mi sento mai toccata dei limiti che ci sono, anzi sono motivo di impegno, sono motivo di espressione. Probabilmente il mio percorso in questa città sarebbe stato diverso se non ci fossero state così tante mancanze, cioè non ci sarebbe stato bisogno di addirittura andare a pescare in un percorso, in una testimonianza come la mia. Però sono molto contenta di essere qui e di, come dire, confrontarci sempre su questi temi. E poi, poiché festeggiamo un compleanno, anche di portare i miei auguri, no? Con tutto il mio sorriso e l'entusiasmo a questa realtà meravigliosa nei confronti dei quali, della quale urge veramente impostare come Napoli e come città anche un progetto di narrazione cittadina nazionale diverso sui nostri temi. Fondazione Con il Sud lo fa, e di questo io, in primo luogo da ragazza napoletana che da istituzione, ne sono molto molto contenta. Ecco, non potevamo un modo migliore.
È arrivato il nostro sindaco con la sua moglietta, con cui abbiamo condiviso esperienze pure in carcere, molto bene. E do la parola ad altri due, poi magari se
vi dirò.
Ecco, c'era Franco che ha chiesto.
E poi lì.
Volevo raccontare una breve esperienza personale relativamente alla scuola. 1971 a Masseria Catone, scuola media, c'era, si instaurò il tempo pieno, il tempo prolungato, che dall'una all'una e mezza di uscita dei ragazzi si arrivò alle 6 di pomeriggio, e questo è andato avanti per oltre 20 anni. Io sono stato più di 20 anni in quella scuola, 27 anni. Quando sono andato via c'era ancora questa scuola. Tra l'altro, nello stesso periodo, questo tempo prolungato si aprì alla Casanova, che stava a piazza, nei pressi del Corso Garibaldi, e a Bolla in provincia. Io vorrei sapere perché poi è crollato tutto, non si è fatto niente perché si potesse estendere questa esperienza invece che un po' alla volta farla decadere. E posso assicurare che, avendo vissuto tutto questo periodo in zona, perché abitavo a 500 metri non più da quella scuola, i ragazzi miei io li ho visti anche negli anni successivi, li vedo ancora adesso. Qualcuno finì sotto il piombo perché era un quartiere molto molto malandato, ma molti, moltissimi, io li ho trovati professionisti eccetera. Quindi le buone speranze c'erano, sono crollati così all'improvviso, non si capisce perché.
Grazie Franco.
Sì, buonasera. Prima si parlava del valore emblematico delle esperienze positive e costruttive che si svolgono nel sociale e non della somma. Non è importante la somma, ma il valore emblematico. E mi veniva da pensare che perché un valore emblematico di un'esperienza possa essere significativo bisogna conoscerlo. Io parlo da non addetto ai lavori, diciamo, sono semplicemente un cittadino che si impegna così nel quotidiano. E sentire di queste esperienze di cui si è parlato come se fossero, diciamo, così conosciute, io, diciamo, ho poca conoscenza, quindi mi veniva in mente l'importanza dell'investimento sull'informazione, cioè queste esperienze emblematiche, positive, svolte nel sociale, c'è bisogno di che se ne venga a conoscenza e che se ne venga a conoscenza non solo tra gli addetti ai lavori. Anche perché si parlava dei paginoni delle 18 colonne, diciamo, dei giornali quando c'è stata l'Alfa Sud, cioè oggi l'informazione è fatta da, è fatta, la prima domanda è fatta l'informazione? Perché oggi se leggiamo il Mattino, leggiamo quelle che sono, i progetti di Caltagirone, diciamo, che vengono in qualche modo proiettati su quello che è lo strumento di comunicazione. Qui, per esempio, a Scampia c'è una bella esperienza di editoria. Allora, è importante, mi chiedevo quanto, per esempio, Fondazione per il Sud possa investire su questa cosa, o investire, non lo so, sulle esperienze di informazione affinché questi valori emblematici di queste esperienze che sono così sul territorio, ma non sono conosciute dai più, si possano conoscere, anche perché c'è la comunità, l'importanza della comunità. La comunità si fonda sull'empatia che nasce tra le persone. Questa empatia, se non c'è la conoscenza, non può mai, diciamo, nascere. E quindi la domanda specifica è: quando si investe sull'informazione e sul far conoscere queste esperienze ai non addetti ai lavori?
Grazie. Angela. Poi diamo la parola di nuovo a Carlo per fare anche così. Farà un riassunto per informare.
Sì, oggi sono essenzialmente una nonna, tu lo sai, sono nonna e seguo molto i miei nipoti a scuola, perché le mie figlie lavorano fino a tardi, le 7, le 8 di sera, con il loro lavoro, e io li seguo. La scuola è un disastro, non è formazione. Oggi com'è oggi la scuola, stiamo parlando di formazione, tanto importante, non è formazione. Vanno a scuola dalle 8 del mattino alle 2, chiuso in aula, senza laboratorio, senza niente. Escono dalla scuola a segno da morire, 12 pagine di storia, 10 pagine di scienze. Allora io, che sono stata sempre abituata come insegnante a fare seguire come laboratorio questo a Zano, a Marano, a Gricignano, l'hanno insegnato sempre. Oggi è assurdo, io dico, scusa, vediamo sul vocabolario un attimo questa parola, vediamo che significa, facciamo uno schema, fai presto, ma tu che vuoi fare? Io ho 10 pagine, 7 pagine, così si studia, a meno che 7 pagine, 15 pagine. Io non lo so dove andremo come formazione, eppure mio nipote, per esempio, è uno che studia bene, è andato pure a fare le Olimpiadi matematiche in questi giorni, quindi potrebbe fare di più, essere valorizzato e essere quello poi che, formato, potrebbe fare qualcosa di più per la società. Boh, non lo so dove andremo. Lo domandiamo al sindaco,
eh? Paola di
Corona Rete.
Grazie, Anna.
No.
Una cosa non rapida, perché mi volevo agganciare il lino su questo discorso della diffusione delle nostre lodevole esperienza. Sono stata a Torino la settimana scorsa al salone di animazione sociale organizzato dal gruppo Abele, quindi diciamo nel regno del terzo settore, e c'erano migliaia di persone a seguire la cosa, numerosi workshop, e mi ha colpito prima di tutto. Io ho avuto veramente uno shock culturale, perché quel divario l'ho vissuto proprio pienamente, sono andata spesso al nord, ma in quel contesto mi sono resa conto di essere un po' una mosca bianca, e mi ha colpito il fatto che fossimo gli unici a essere chiamati dal sud, diciamo, riguardo al tema appunto dell'impresa sociale, il tema in particolare era la locanda sociale, no? Quindi era pertinente, ma eravamo l'unica esperienza del sud, ed eravamo un'esperienza del sud, diciamo, in grado di portare, cioè di poter portare un valido contributo alla formazione di persone che al nord volevano capire come fare, come rendere più creativa la propria impresa nascente o morente o in crisi o che. E la forza che mi è sembrato che noi portassimo, diciamo, lì c'era uno che coordinava più o meno le cose, poi noi facevamo un workshop, il coordinatore, che era uno del nord, diciamo, l'unico parametro con cui si misurava il fallimento della cosa era un parametro economico, per cui la domanda per esempio che ci ha fatto alle tre esperienze di qual è stato il momento di crisi maggiore per la cosa, le due esperienze hanno risposto, del nord hanno risposto per motivi economici. Dal nostro punto di vista uno dei problemi maggiori sono state le scelte riguardo alle scelte personali, alle crisi di gruppo, no? Al fatto di dire mettiamo in gioco la vita in qualche modo per portare avanti questa cosa, poi i soldi da qualche parte li facciamo, no? Quindi diciamo questo fatto mi è sembrato un punto di forza, e anche in questo senso rispetto al ribaltamento, no? All'usare diversi parametri che non siano soltanto quelli economici. Questo noi, secondo me, diciamo, lo possiamo insegnare, ed è, a proposito del capitale umano e sociale, è proprio fondamentale, perché se no non... E l'altra cosa però molto importante è quindi la contaminazione tra le esperienze, no? Diciamo, noi la contaminazione è la relazione, quello che è, ma quindi diciamo ipotizzare i maggiori momenti di confronto anche con le esperienze del nord, ma anche diciamo conoscendo tutto quello che è tutto un patrimonio di cui nessuno probabilmente ha conoscenza, questo è un punto importante. L'altra cosa che mi veniva in mente, vabbè, rispetto alla nostra esperienza, una piccola cosa, adesso capisco perché ci sono delle fondazioni bancarie del nord, comprese quelle che a noi ci hanno sostenuto, che però sostengono le cose del sud con grande paura, proprio diciamo perché l'idea di poter fare degli investimenti in luoghi sbagliati, no? Per cui noi siamo sottoposti, diciamo, a controlli molto molto più elevati, diciamo, e anche più che controlli, appena come sbagliamo, diciamo, come c'è qualcosa che non va subito, siamo un po' penalizzati, perché siamo appunto in un territorio in cui è facile sbagliare e dobbiamo dimostrare sempre di essere un po' più bravi.
Grazie. Carlo,
ti dico tre cose veloci, perché molti interventi appunto esprimevano opinioni rispettabilissime, condivisibili, eccetera. La prima è per riprendere una cosa che ha detto la Clemente, e cioè la mia insistenza sulla scuola. Diciamo, non voleva portare il dibattito sulla scuola, se funziona meglio o peggio, eccetera, eccetera. Volevo indicare una priorità. È chiaro che il messaggio che bisogna dare, noi abbiamo un bellissimo progetto animato da 55 associazioni di tutto il Sud che si occupano di questo, che si chiama Crescere al Sud, il progetto, una volta anche il sindaco a Santa Maria la Nuova ha assistito alla presentazione, e il messaggio, lo slogan è la comunità educante, cioè la scuola ovviamente è il perno, ma i nostri progetti contro la dispersione scolastica funzionano solo se si parte dalla famiglia, e ha molto ragione la Clemente, non è che diciamo, aprire le scuole il pomeriggio non significa che quindi si fanno dei reclusi che stanno chiusi lì perché il quartiere attorno non è buono, no. È tutta una dimensione educativa da rafforzare. Seconda questione, sono molto d'accordo su quello che è stato detto sulla comunicazione. Allora, ovviamente, ma su questo si possono fare grandi chiacchiere, come diceva qualcuno, il rumore non fa bene e il bene non fa rumore. Allora, dispiacersi perché le cose positive, esempi straordinari di solidarietà, eccetera, non trovano il giusto risalto, fa parte del gioco, ci piacciono, no, fa parte del gioco. come pure per esempio tutte le cose che facciamo noi sulla informazione ufficiale. Fondazione con il Sud finora ha speso 140 milioni di euro di progetti, 800 progetti, 6.500 organizzazioni intercettate, eccetera. A mia memoria non abbiamo mai avuto il bene di una uscita sulla stampa nazionale forte, non fa niente, fa parte del gioco questo. Ovviamente se sbagliassimo un finanziamento e dessimo 500 euro a Palermo a un'anticonfraternita che ci scappa e che è mafiosa, prenderemo 9 colonne. Ma questo, ripeto, fa parte del gioco. Non è questo che mi interessa nella sua domanda. La cosa che mi interessa invece è che lei ha messo il dito nella piaga su un aspetto fondamentale che riporta al discorso che facevo prima, secondo me. E cioè, se io nel fare le cose che faccio c'ho in testa esclusivamente una dimensione di dono, di solidarietà, di lotta a quella diseguaglianza, ma a me, scusate la località, non me ne frega niente di farlo sapere. Perché io lo faccio, anzi, siamo in casa di...
Sei evangelico.
Ed evangelico, non sappia la destra quello che fa la sinistra. Io faccio il bene perché lo devo fare. Ok? Questo è un grave errore. Io ho detto qual è la situazione di partenza. La situazione di partenza è che se io ho in testa che quello che faccio ha questa dimensione di solidarietà, di dono, eccetera, e basta, perché devo comunicare? Se invece, come io penso che sia giusto per i motivi che ho tentato di dire, che invece ci si convince che questo far bene, questa solidarietà, questa lotta per l'eguaglianza, ha una dimensione politica complessiva, politica nel senso più bello del termine, e cioè che io facendo questo ho in testa un progetto complessivo di cambiamento, allora certo che ci vuole la comunicazione, perché mi serve per fare rete, perché mi serve perché gli esempi che faccio possono contaminare, come ha detto lei molto giustamente. Che fa la Fondazione? Facciamo tre cose. La prima, abbiamo una potentissima attività di comunicazione, non quella istituzionale, cioè per noi la comunicazione non è portarsi a pranzo il giornalista e aggabbarsi, ma la comunicazione è far sapere. Poi abbiamo tre iniziative. La prima è che tutti i progetti progressivamente, non so se è arrivato già ai progetti vostri qua, si stanno facendo un sito collegato in un sistema, ci sta un termine in inglese, non capisco niente di queste cose. Penso che ogni progetto lo costringiamo a fare un sito e i siti sono tutti in collegamento tra di loro. Secondo, nei progetti che di varia natura, tutti i progetti che facciamo, chiediamo di dirci che cosa fanno per comunicare i risultati del progetto. Terzo, siamo la prima fondazione in Italia che ha fatto un bando che è aperto sulla comunicazione. Chiediamo alle organizzazioni di farci un progetto di comunicazione, che non significa di spot, ma di come raccontare la loro esperienza in una logica di contaminazione. Quindi diciamo assolutamente d'accordo. Terza questione, sì, è vero, e questo spiega perché la Fondazione con il Sud ha un, tra virgolette, relativo successo nei progetti in cofinanziamento. Quando tu dici alla Fondazione, prendiamo il caso nostro, alla Unicredit Foundation o alla Fondazione Vismara, c'è una bellissima iniziativa a Scampia, è chiaro che loro sono confortati dal fatto che una fondazione che si occupa di Sud li accompagna in questa operazione. Questo io trovo che qualche volta c'è qualche elemento che dà fastidio, però trovo che sia anche abbastanza giusto, perché la conoscenza del territorio, tenete conto che le fondazioni, eccetto quelle nazionali, Enel, eccetera, eccetera, hanno i loro territori, conoscono bene il loro territorio e quindi quando fanno un'operazione esterna la possono fare. Sono invece totalmente d'accordo su quello che tu hai detto circa il senso dell'impegno, che non può essere misurato solo con i parametri economici in senso stretto. Ed infine, tanto per favorire un po' ogni tanto qualche battuta contro il Nord, se hanno invitato solo voi è colpa del gruppo Abele. Cioè, è un grave errore, non è colpa del Sud, non è. Solo noi abbiamo almeno 15 esperienze come la vostra, e quindi questo, diciamo, bisogna aiutarli a correggersi.
Grazie. Ancora qualche intervento?
Ma volevo dire una cosa semplicissima. A Scampia ci sono 30 associazioni, secondo me sono arrivato a un grado di maturità. Ecco, quale cosa meglio focalizzare prima? E qual è un passo ulteriore da fare? Questo è un piccolo problema, che è quello che poi dicevo pure la Fabrizio. No, essendo poco operativo, però se ne tratti questi non mi fermo qui perché è concreta la cosa.
La priorità da fare lo dovrebbero decidere loro.
Ma tu l'hai detto, creatività e comunità. Ecco. Però sa anche qualche altra cosa.
C'è da capire chi è che può fare comunità, perché chi di noi è immerso nel particolare di un impegno gravoso di portare avanti un progetto, molte volte aprire la finestra o la porta per confrontarsi con gli altri è molto difficile. Per questo invocavamo un assessorato che non avesse solo funzioni burocratiche ma anche spessore culturale per individuare in questo territorio quali sono i problemi più urgenti. La dispersione scolastica che è stata accennata, la presenza nelle famiglie del problema del carcere, per cui c'è una cultura del carcere, ci sono bambini che nascono in carcere e non è da poco. Io andando a Poggio Reale, conversazione con 25 detenuti, 18 erano di Scampia, tanto per dire, ma dietro quei 18 di Scampia ci sono famiglie, ci sono bambini, che magari anche con famiglie distrutte non sanno chi è il padre, non sanno chi è la madre. Quindi questa è un'altra urgenza importante. Gli anziani, incomincia anche a Scampia a esserci il gravoso problema degli anziani. Molte volte l'anziano, il nonnetto, è l'unico che mantiene la famiglia. E questo vuol dire molto perché la precarietà, la mancanza di lavoro grava oggi molto sull'anziano, il quale non viene forse gratificato, non viene molte volte assistito, l'abusivismo edilizio, tante situazioni e poi il riconoscimento, anche qui siamo in vertenza in qualche modo con l'amministrazione perché essendo molti dei nostri locali come questo, Casa Arcobaleno, la ludoteca eccetera, sono ambienti del comune, il comune non avendoli accatastati rendono difficili i rapporti con altre istituzioni. Noi per esempio non riusciamo ad avere il riconoscimento della Camera di Commercio per la nostra cooperativa perché non si sa chi è il proprietario dello stabile in cui operiamo. Ecco. E credo che un assessorato che sviluppi soprattutto la qualità dei rapporti, che sviluppi questa attenzione alla qualità di vita, a come questo quartiere che è nato in modo irregolare perché prima nel 70, poi nell'80 c'è stata un'aggregazione che non era spontanea ma un po' da deportazione, debba oggi poter essere recuperata. Un altro fatto importante è il valore dell'arte, un quartiere in cui non si parla d'arte, in cui non c'è musica, non c'è teatro, non c'è cinema, non c'è... Ecco, c'è qualche tentativo, ma laddove non c'è arte, non c'è respiro, non c'è fantasia. E cominciando dalla scuola bisognerebbe veramente incentivare poesia, incentivare arte, incentivare aggregazione che sia anche di divertimento e di gioia. Manca la gioia, le persone sono un po' depresse, guai alla depressione, vietato deprimersi. Anche se abbiamo un bellissimo centro di igiene mentale, però non è con le pasticche che noi funzioniamo. Abbiate pazienza. Non so se il sindaco ci vuole dire qualche cosa. L'assessore alle periferie, io l'ultimo personaggio che ho conosciuto, eravamo amici con Rocco Papa, era l'unico che venendo qui faceva un po' lo studio con le associazioni di quello che poteva essere una coesione anche culturale, ideale, politica di questo tipo.
Buonasera, innanzitutto io ci tenevo a passare perché ho visto la brochure che mi avete mandato, questo ciclo di incontri coincidevano con il mio appuntamento fisso che viene il 19, però oggi in conclusione ci devo a esserci e ringraziarvi. Una riflessione che vorrei fare un po' politica da tutto quello che ho sentito, cioè io credo che questo non è solo, poi vengo alla domanda, al modello di imprese di comunità, di economia, di associazioni, di cooperazioni, questo deve e può essere un modello politico. Cioè io non sono mai stato, l'ho detto più volte, liberista. Credo che il guaio degli ultimi 30 anni è proprio la concentrazione del potere molto forte, molto fondato sul capitale finanziario, che ovviamente sta anche dietro all'informazione di cui parlavi tu. Allora questo modello che secondo me a Napoli è molto forte, sta anche in altre parti, se è chiaro, non è solo a Napoli. Io credo che va molto nella direzione del concetto di questa parola che usiamo in tanti, però io dobbiamo cominciare da un po' di concretezza, che è bene comune, che abbatte proprio la distinzione tra pubblico e privato. Cioè in questo modo, secondo me, tante persone, soprattutto in forme associate, in forme cooperative, ma anche come singoli, cominciano a comprendere che bisogna fare di più per il luogo in cui si vive. E quindi farlo in un'ottica di impresa sociale, impresa di comunità, con una ricaduta sul territorio. Ed ecco che si sovverte un poco anche quello che dicevi tu del concetto monetaristico. E voglio dire, un'esperienza che anche in questi giorni stiamo affrontando a proposito di Casa dell'Alto, che ho fatto una riunione oggi, cioè che c'è una mentalità diffusissima nel nostro paese, tutto liberista, che il profitto è solo quello monetario. Non c'è altro che conta. Come se l'economia sia solo la moneta, l'economia è anche altro, non mi spiego. Ci sono alcuni che ritengono che una cosa può essere, può avere un valore e quindi non è un costo se tu la concedi in cambio di soldi. Ma se noi proviamo a dimostrare che una cosa, per esempio, che può essere recuperata dal territorio, da persone del territorio, da associazioni del territorio, da una rete del territorio, che dicono sì, noi ce la facciamo carico, però non siamo in grado di darti una controprestazione monetaria, però siamo in grado di prendercene cura, magari anche investendoci un po' di soldi, e quello ha un profitto sociale. Quel profitto sociale ha anche un valore economico, secondo me più di quello monetario. Primo perché ha proprio un valore economico, perché se tu un uomo degradato, per esempio, lo riqualifichi a un valore. Ma poi crei un'economia diretta e indiretta, perché se tu sottrai delle persone al crimine, alla devianza, tu stai facendo non una, a parte il valore della sicurezza, del benessere, ma proprio vai a recuperare sul piano economico tantissimo. E questo è un concetto, secondo me, che va a toccare nel midollo le politiche liberiste, che sono invece quelle della moneta per ogni scambio, del profitto solo inteso in questo modo. E questo che stiamo cercando di farlo passare anche nel mettere in regola tutto il casino che noi abbiamo trovato nel patrimonio immobiliare. Voglio dire proprio un minuto su questo, perché appena noi abbiamo avuto la consegna dalla Romeo del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli, noi abbiamo trovato tutto. Cioè abbiamo trovato persone che fanno opere straordinariamente meritorie sul territorio, a cominciare da Scampia, che lo fanno per esempio senza avere il contratto. E quindi paradossalmente lo fanno quasi in una situazione di illegalità. Poi trovi quello che invece si è preso il bene patrimoniale e ci ha fatto qualche giro privato che lo dà in fine. Allora noi che cosa stiamo cercando di fare? Quello di regolarizzare, ma nel senso vero del termine, andando però a vedere chi fa attività che hanno una meritevolezza dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista economico e quindi dal punto di vista politico. Perciò sono voluto parlare, perché tutto questo secondo me crea una diffusione, cioè noi dobbiamo contrastare, la faccio breve, le disuguaglianze che sono molto forti, e siccome secondo me i governi nazionali, salvo che non ci sia una rivoluzione a livello nazionale, hanno troppo forte ancora in nuce il liberismo, noi dobbiamo provare a farlo dalle prossimità costruendo un'economia. Perché di economia si parla poco, ecco perché io sono molto interessato quando vengo alle cose che facciamo insieme, perché si parla molto poco di economia, non perché voglio essere marxista da questo punto di vista, però noi parliamo molto spesso di cultura, di politica, di sociale, l'economia è fondamentale, perché l'economia significa creare un modello che è anche economicamente diverso dal liberismo, cioè quello che favorisce le start-up giovanili, le autoimprenditori dell'età al basso, le esperienze che io ho avuto l'onore di conoscere, che fate voi sul territorio, non sono solo sociali, sono anche economiche, sono culturali, sono politiche, e così anche nel sociale, per esempio, siccome mi avete stimolato, noi finalmente, andare dopo un momento complicatissimo di risanamento dei conti, io devo dire che l'assessore Gaeta, alle politiche sociali, ha inteso proprio ragionare in quella direzione che ho ascoltato anche in alcuni dei nostri interventi, cioè riprendere le politiche educative territoriali sul territorio, l'assistenza agli anziani, l'accompagnamento dei bambini che stanno nei campi rom, perché oggi si è avverte un'esigenza di bisogni che non si soddisfano più anche là con la sanità, perché ormai con i tagli pesanti che sono fatti alla sanità la gente non ci arriva proprio più.
agli ospedali, oppure sempre all'ospedale, poi dopo c'è il tema di come andare con le politiche sociali. Allora questo credo che sia un'altra cosa fondamentale. Un'ultima riflessione la volevo fare, me l'ero segnato, sul concetto che poi è molto legato a tutto questo, che è quello di benessere. Io credo che fondamentalmente ormai possiamo dirci che la società consumistica è fallita, cioè quel modello del benessere attraverso il consumismo, l'accumulo, però quello c'è ancora un modello di riferimento. Molti bambini nella nostra città vedono ancora il film, il potere, la macchina, la discoteca, la ricchezza, però non ha prodotto felicità, perché lo vediamo dal proliferare di pasticche, di persone che è depressa. Quindi io credo che noi con questi modelli che voi costruite sul territorio e che tanti nella nostra città costruiscono, secondo me ambisce a sovvertire la gerarchia dei due verbi più importanti che ci insegnano a scuola, avere e essere. Cioè io credo che in questo modo si costruisce anche la centralità della persona, e noi se riusciamo a fare questo, cioè riusciamo a mettere insieme cultura, umanesimo e sociale, economia e quindi benessere, perché distribuiamo anche maggiormente in modo orizzontale le ricchezze. Quindi io credo che quello che vedo nei vostri progetti, quello che si fa, è un attacco frontale alla concentrazione del potere, che è tutto insieme. Concentrazione del potere non è solo politica, è finanza, è informazione, e spesso quella concentrazione del potere ha un sacco di addentellate all'interno delle istituzioni. Oggi andavo, sono stato a una scuola qua, a Marianella, vagano Marconi, e i ragazzi hanno fatto una rappresentazione prendendo spunto da un testo di Totò straordinario sull'uguaglianza dei... cioè loro dicevano che la giustizia non è giusta, nel senso che loro vedono che persone che commettono reati, che devono stare in galera, però stanno sempre in galera per prendere reati là, e poi corrotti di Stato stanno fuori. Quando te lo dicono dei bambini di 8 anni, cioè tu ti rendi conto che la Costituzione è ben lungi dall'essere attuata. Allora credo che noi dobbiamo farlo dai territori, e quindi sicuramente, chiudo sulla domanda, io non so se l'assessorato o non l'assessorato, ma sicuramente la presenza massiccia nei luoghi di maggiore sofferenza, anche perché io chiudo questo mandato e devo dire con sincerità che laddove c'è sofferenza maggiore c'è anche maggiore umanità, e questo quindi forse la dice lunga sulla centralità dell'essere. Ieri sono stato alla farmacia, volevo consegnare questa cosa perché credo che faccia piacere, sono stato al Dipartimento di Architettura, c'erano 300 ragazze, hanno fatto uno studio sulla vela che dovrebbe rimanere dopo il progetto di abbattimento delle vele, che devo dire, quel progetto fatto tra Comune, Dipartimento di Architettura e Comitato Vele racchiude proprio quello, non voglio fare la lunga, mi fermo veramente, racchiude quello che ho ascoltato anche adesso, cioè esattamente quel tipo di progetto. E i ragazzi hanno fatto degli studi su che cosa fare di quell'unica vela, e quello che è venuto fuori è proprio la straordinaria umanità che i ragazzi hanno riscontrato nell'andare in quel luogo che viene visto invece come il luogo esclusivamente del male. Quindi io penso che da questi luoghi della sofferenza si deve maggiormente partire, e noi chiaramente dobbiamo fare di più, ma nel senso di più non perché abbiamo fatto poco in termini di sforzi, e che i risultati devono essere maggiori rispetto allo sforzo, perché lo sforzo, vi devo dire, sul piano umano veramente ci abbiamo dato il massimo, ma noi sappiamo perfettamente che questa città deve ridurre le distanze, deve ridurre le disuguaglianze. Ma io sono molto molto fiducioso, perché il proliferare di realtà di questo tipo, non solo a Scampia, ma tutta la città stanno aumentando. Quindi a Cosa Bella succede Cosa Bella, un luogo abbandonato, riqualificato, viene bellezza, e quindi da napoletano, per adesso da sindaco e dopo non so, ma sicuramente io ho scelto di rimanere a Napoli, io penso che Napoli può costruire un modello, e su questo credo che noi ci dobbiamo battere. Quindi padre Fabrizio, ti ringrazio dell'invito, perché per me è sempre un modo per apprendere oltre per raccontare, perché anche io ho il problema di far sapere alla città, perché sui giornali leggi tutto, poi magari le cose si fanno, non ne trovo. E quindi anche girare con la gente significa anche guardarsi negli occhi e raccontare oltre che ascoltare.
Grazie. Le iniziative di questo genere non mettiamo il punto, ma nemmeno la virgola, i puntini, perché c'è bisogno di continuità, e c'è bisogno soprattutto che questa partecipazione possa continuare. Questa volta è stata la cooperativa La Roccia a prendere iniziativa, può essere il centro territoriale Mammut, può essere di Rome Chinò, l'uomo e il legno, e il centro della comunità Emanuele, cioè nel territorio, Celus e tutto il resto, nel territorio abbiamo bisogno di trovarci insieme per un nuovo umanesimo, come si dice in gergo. E un nuovo umanesimo che ha bisogno però, diciamo, di riferimenti. Perché? Perché noi crediamo alla politica, abbiate pazienza, non siamo né populisti, né disfattisti, né pessimisti. Crediamo che ancora la polis debba essere costruita dall'uomo, per l'uomo. E non ho citato la mancanza della municipalità. Spero che in futuro potremo godere, oltre che di un rapporto con l'amministrazione comunale più diretto e più continuo, anche con l'esistenza di una municipalità che sia testimone e voce, perché non avrà molti poteri, però la voce della cittadinanza la deve comunque assumere e portare avanti. E ringrazio tutti, ringrazio Liberato Guerriero che non ha parlato, perché lui non può parlare, però ecco. Però ecco, è un esempio di come si può lavorare insieme. E dato che per me gli ospedali e il carcere sono gli estremi di sofferenza, penso che fra il carcere e l'ospedale c'è da creare un vissuto sano. Auguro a tutti buona sanità e buona salute. C'è un piccolo rinfresco per non andare a casa di giugno, se vi ha, della nostra piccola biblioteca.